Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Oggi volevo soffermarmi con voi sulla grande figura di San Francesco Solano, francescano, intrepido e infaticabile missionario, taumaturgo, che rinnovò nelle Indie occidentali, come allora veniva chiamata l'America, quel prodigioso apostolato che mezzo secolo prima aveva esercitato San Francesco Saverio nelle Indie orientali e nel Giappone. Prima però di addentrarci nel racconto di questa vita, davvero tutta l'insegna della missionarietà, della dedizione di sé per l'estensione del regno di Dio nelle anime, facciamo la nostra preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata, Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, allora, San Francesco Solano nacque a Montilla, in diocesi di Cordova, in Spagna, il 10 marzo del 1549. I suoi genitori, Matteo Sanchez Solano e Anna Ximénez Hidalga, distinti per ricchezze e nobiltà, si distinguevano anche per la loro profonda pietà e fede. Il giorno stesso in cui il nostro santo veniva alla luce riceveva anche il dono del santo battesimo e gli veniva imposto il nome di Francesco. I buoni genitori lo educarono e lo introdussero sin da piccolo alla pratica della virtù, a una soda pietà, alle cui attenzione gli corrispose sempre con tanta docilità da far presagire ancora da piccolo la santità alla quale doveva un giorno giungere. Procurava in modo particolare che si conservasse la pace tra i suoi compagni, intervenendo nelle piccole discordie, risse. Un giorno due giovanetti stavano litigando tra loro sulla riva del fiume Aquila. Dalle parole erano passati ai fatti. Francesco corse con intrepidezza tra i due per separarli, ricevendo egli stesso da uno dei due litiganti un forte schiaffo, che subito perdonò. Tanto si adoperò con le parole e coi fatti che i due, dopo qualche contrasto verbale, si riappacificarono, perdonandosi vicendevolmente e abbracciandosi. Ancora un altro episodio simile si presenta un giorno fuori dalla città di Montilla, dove il santo vede due che si battevano in duello con le spade in pugno, minacciandosi l'un l'altro la morte. Allora egli corse verso di loro. Si inginocchiò ai loro piedi, gridando: «Nel nome del Signore, fermatevi! Volete dunque sbranarvi come delle bestie feroci?» Supplicandogli per amor di Dio ad esistere, con la forza della persuasione riesce ancora una volta a far cadere la spada dalle loro mani e a farli riappacificare fraternamente, tanto che i due si promettono l'un l'altro in seguito di amarsi con affetto sincero. Quando raggiunse l'età conveniente, venne mandato a studiare presso la scuola dei Gesuiti, dove apprese la grammatica, l'umanità e la retorica con grande profitto. Come svago e divertimento prese a coltivare un terreno paterno situato fuori città, dove amava, mentre lavorava, cantare inni e lodi a Dio, con tanta grazia e con voce così delicata e sonora che i passanti ne restavano edificati al sentirlo cantare. Quindi studiava a scuola, studiava poi a casa e si dedicava nel tempo libero appunto a questo orticello. Soprattutto però, dice il biografo, curava la sua anima coltivando nel suo cuore una soda pietà cristiana, frequentando assiduamente la chiesa, accostandosi spesso ai santi sacramenti, custodendo puro il suo cuore da ogni macchia di peccato, e in tal modo si preparava alla missione a cui Dio lo chiamava. Queste sono le scarse notizie che conosciamo della sua fanciullezza e gioventù. Nel 1569, all'età di 20 anni, decise di mettere in esecuzione il santo desiderio che da tempo nutriva in cuore e che sempre più si faceva strada nel suo animo, quello cioè di farsi francescano, donandosi completamente a Dio. Quindi lasciò la casa paterna, il mondo, rinunziò a ogni speranza terrena e nel convento minoritico della sua città indossò l'abito del serafico patriarca, conservando il nome di battesimo Francesco in onore del santo fondatore del quale si era proposto di imitarne gli esempi e la virtù. Quindi, se è vero che normalmente, secondo la tradizione francescana, al momento dell'ingresso in convento si muta il nome per significare la nuova vita, lasciare dietro di sé il vecchio Adamo, la vita del mondo, per seguire invece Gesù in una vita nuova, tutta consacrata a lui, ecco che ci sono delle eccezioni come questa, in cui portando già il nome del Serafico Padre, non fa altro che riprenderlo ancora di più come modello della propria vita consacrata, conservandolo anche come nome religioso. Sin dai primi giorni di noviziato, il santo si fece distinguere per il suo fervore, passando la maggior parte delle notti in ardente preghiera. Riposava poche ore sopra un fascio di sarmenti, usando per guanciale una pietra. Portava il cilizio, si flagellava a sangue, tanto che le pareti si macchiavano. Spesso digiunava pane e acqua, mangiando carne, pesce e uova solamente nei giorni festivi, in obbedienza ai superiori. Insomma, cominciò a condurre un tenore di vita degno degli antichi anacoreti. Ma non solo si dedicò, diciamo, a quella che è la penitenza esteriore, perché a poco varrebbe, se non fosse accompagnata anche dallo sforzo interiore di dominare e vincere il proprio carattere, vincere le proprie cattive inclinazioni. E lui aveva per natura un temperamento bollente che riuscì, si sforzò a vincere e dominare con un abituale raccoglimento. In effetti, per poter vincere l'impazienza, l'ira, non c'è mezzo più efficace che il raccogliersi e lo stare sempre alla presenza di Dio. Perché la preghiera costante, la presenza costante di Dio nell'anima fa sì che essa riesca a mantenersi calma anche quando la tempesta all'esterno minaccia, ecco, di travolgere lo spirito. Alla sua presenza nessun novizio avrebbe osato fare discorsi inutili o di mormorazione. Ecco, era talmente così deciso verso la via della santità, ecco, che dava a vedere a tutti come non voleva in alcun modo cedere a qualsiasi tipo di compromesso. Il 25 aprile 1570 si legò solennemente per sempre a Dio con la professione religiosa. Restò ancora 2 anni nella società natale e quindi fu mandato a prepararsi al sacerdozio a Santa Maria di Loreto presso Siviglia. Per attendere con più frutto allo studio della teologia e della Sacra Scrittura, si costruì alla sommità di una torre una celletta di canne di argilla, simile più alla tomba di un morto che alla dimora di un vivo. Poiché possedeva una bellissima voce, abbiamo già visto come nei campi, sin da fanciullo, piaceva cantare l'inno a Dio, appena fu ordinato prete, ebbe il compito di dirigere il canto in coro. Quindi si dedicò per qualche tempo alla predicazione. I superiori lo mandarono al convento di Rifazza, non lungi da Cordova, per esercitare quindi l'ufficio di maestro dei novizi, ufficio che eserciterà in seguito anche nel convento di San Francesco del Monte, del quale poi fu nominato guardiano. Il servo di Dio esercitò questi uffici con uguale zelo e carità, vigilando affinché i confratelli adempissero fedelmente i santi doveri dello stato religioso. Volendo comandare però più con l'esempio che con la parola, era sempre il primo a tutti gli atti della comunità. Esercitava con sollecitudine gli uffici più umili e faticosi, andava alla cerca, praticava spesso gli atti di penitenza pubblica in uso dell'ordine, e E persuaso che le imperfezioni dei discepoli fossero dovute all'insufficienza del maestro, quindi alla sua insufficienza, quando qualcuno cadeva in difetto, Francesco si faceva disciplinare da loro. Sovente andava a distendersi all'entrata del refettorio e, proclamando ad alta voce la sua indegnità, supplicava i confratelli a passargli sopra. Un giorno gli domandarono quali mortificazioni ritenesse più profittevoli all'anima. Ed egli rispose: le ingiurie pazientemente sopportate. Infatti, come dicevo prima, a nulla valgono le penitenze esteriori se non sono accompagnate da quelle interiori dell'anima, cioè nello sforzo costante di vincere se stessi, il proprio egoismo, la propria superbia, per seguire invece l'umiltà e la semplicità, la povertà, l'obbedienza, la purezza, eccetera, tutte le virtù di Gesù. Tali esempi davano una straordinaria autorità alle sue parole, che partivano da un cuore tutto acceso di carità divina. E così il santo ispirava ai suoi religiosi un grandissimo zelo per il loro avanzamento nella perfezione. Ecco, proprio il vedere, no? Come egli stesso per primo si consacrasse interamente a Dio, immolandosi in maniera così esemplare, beh, spingeva anche tutti gli altri a seguirlo. Dopo di aver occupato per qualche tempo l'ufficio di superiore, ritornato semplice religioso, si consacrò al servizio delle anime, esercitando per più anni il ministero apostolico nelle province meridionali della Spagna, compiendo miracoli e convertendo un numero incalcolabile di peccatori. Predicò per diversi anni la Quaresima, ma più con un'eloquenza evangelica che letteraria. Durante la peste, che nel 1583 desolò l'Andalusia, Francesco assistette a Cordoba notte e giorno i colpiti dal morbo, amministrando i sacramenti, confortandoli con le sue parole e servendo i bisognosi. In compenso della sua eroica carità, Dio gli concesse il dono dei miracoli. Per questo, quando compariva per strada, la gente correva a chiedergli la benedizione, a baciargli la mano, a toccargli con venerazione il lembo del vestito. Colpito anch'egli dal terribile morbo, lo si vide ben presto rialzarsi e riprendere il suo fecondo ministero di carità fino al cessare dell'epidemia. Naturalmente questa continua immolazione, questa continua crescita nella virtù fece anche aumentare sempre più in lui la fiamma del suo zelo. È chiaro che più crescono le virtù, l'impegno nella crescita spirituale, tanto più cresce l'amore, cresce anche lo zelo per Dio, per il suo regno. Divorato dalla sete del martirio, desideroso di una vita di maggiore immolazione, a somiglianza del suo serafico padre, chiese ai superiori il permesso di recarsi fra i Mori dell'Africa. Ma la provincia dell'Andalusia, non volendo rinunciare alla sua presenza, gli negò questa grazia. Dio, d'altra parte, riservava il nostro santo a un altro campo, non meno arduo e fecondo, per il suo zelo apostolico. Nel 1589, infatti, Filippo II pregava ai superiori dell'ordine di mandare nuovi missionari nelle Indie occidentali. Furono quindi incaricati quattro commissari generali di raccogliere religiosi nelle diverse province di Spagna. I primi tre per la Nuova Granada, per il Nicaragua e il Perù, e il quarto per il Tucumán. Il padre Solano ottenne di essere unito ai missionari che, sotto la direzione del padre Navarro, padre Baldassarre Navarro, che era il quarto commissario generale di cui abbiamo parlato, andavano a tentare di convertire alla fede le vaste contrade del Tucumán e del Paraguay. E qui è bene fare una premessa. Quando fu scoperta l'America, l'ordine di San Francesco ormai viveva da 3 secoli. Da 3 secoli operava nel mondo. Cristoforo Colombo, proprio nel chiostro francescano dell'Arabida, andò a meditare e a consacrare a Dio l'ardua impresa che lo avrebbe portato poi alla scoperta dell'America. Fu proprio il superiore di quel convento, il padre Giovanni Perez di Marchena, divenuto poi intimo amico di Cristoforo Colombo, a incoraggiarlo nella difficoltà senza numero che sorsero contro questa impresa, appoggiandolo con la sua autorità presso la regina Isabella, di cui era stato confessore, preparando quindi la prima spedizione. E difatti sarà proprio il padre Giovanni Perez, francescano, a offrire per la prima volta nel Nuovo Mondo il santo sacrificio della messa nel 1494, cioè il tempo del secondo viaggio di Colombo. Quindi i francescani ebbero, diciamo, in origine gran parte in questa spedizione di Cristoforo Colombo alla scoperta dell'America. E furono proprio i frati minori a migliaia in quelle immense regioni ad essere i primi missionari, i primi vescovi di quelle terre, bagnando spesso anche col proprio sangue quelle terre ancora pagane, fecondandole con il loro sacrificio. Ebbene, dopo mezzo secolo di apostolato dei frati francescani in quelle nuove terre, già si contavano 20 milioni di infedeli che avevano ricevuto il santo battesimo. Dunque, il nostro santo, con i suoi compagni, fece vela per l'America nel 1589, in questa spedizione. Durante la lunga e penosa traversata, il nostro santo non rimase inattivo, perché predicava, catechizzava, confessava ai passeggeri, l'equipaggio. Il vascello si fermò a San Domingo, alla Nuova Cartagena, a Portovelo, e dopo una felice navigazione approdò a Panama. I missionari attraversarono l'istmo e presero un'altra nave che doveva trasportarle al Perù. Tra i passeggeri si trovavano anche 80 schiavi neri arrivati da poco dalla Guinea, nella maggior parte idolatri. E Francesco li ebbe particolarmente a cuore, iniziando subito a far conoscere loro la fede cristiana per prepararli a ricevere il santo battesimo. Erano giunti già quasi alle coste del Perù, che ormai cominciavano a intravedersi da lontano dalla nave, quando si scatenò una terribile tempesta che fece incagliare la nave in un banco di arena. Alla vista del pericolo, il capitano fece gettare in mare l'unica scialuppa di cui disponeva e, siccome non era sufficiente per contenere tutti, furono fatti scendere tutti gli europei, risolvendo, ahimè, di sacrificare quei poveri neri che venivano dalla Guinea, portati come schiavi in sostanza. Padre Francesco non poté accettare questa decisione, non voleva separarsi da coloro ai quali si era stretto con un legame speciale. Erano in fondo come dei figli, erano i catecumeni che stava preparando a ricevere il battesimo. Quando gli altri della scialuppa lo spingevano a salvarsi, disse: "A Dio non piace che per amore della vita temporale mi separi da questi miei fratelli che sono in pericolo per la vita del tempo e per quella della eternità." In effetti, come si poteva fare questa distinzione? Non erano anch'essi creature di Dio, anzi, non erano ancora essi più bisognosi degli altri, in quanto privi del battesimo ancora, e bisognosi quindi di quanto mai dell'assistenza di un sacerdote? Così la scialuppa si allontana, abbandonando il santo alla sua opera eroica di carità. Quindi rimasto solo con i suoi neofiti sopra una nave senza equipaggio, sbattuta da un mare procelloso, San Francesco pensa a nient'altro che al loro bene, li raduna attorno a sé, mescola la sua voce a quella dei loro pianti, al loro rumoreggiare dei flutti, quindi rivolge l'ultima esortazione prima di dare loro il battesimo. Fu una scena ammirabile e indimenticabile. Appena terminata la sacra cerimonia, ricevuto tutti il battesimo, un'ondata terribile colpisce la nave che si squarcia, la prora si stacca e cala a fondo e con essa sommerge una parte di quegli sfortunati. Per un vero prodigio, però, la poppa sulla quale si trovava il santo missionario continua a galleggiare. E in questo estremo pericolo i poveri neri rimasti mandavano grida lamentevoli. Francesco, allora mostrando ad essi il crocifisso, li esorta a confidare nell'aiuto di Dio, padrone dei flutti e delle tempeste. Annunzia loro che fra 3 giorni la scialuppa verrà a salvarli. Durante questi 3 giorni predica, confessa, esorta alla penitenza, si disciplina sangue, li invita a pregare e a pregare con essi. Quindi fa accendere delle luci come segnali di pericolo, il cui bagliore, essendo stato veduto da quelli che li avevano abbandonati, essendosi placato il mare, vennero con la scialuppa per raccoglierli. E il santo volle scendere per ultimo, vedete, la carità, no? La carità fino alla fine. Ecco, finché non sono salvi tutti, io non scendo, no? Intanto i negri scendono dalla barca, ma quando il santo sta per fare altrettanto, una forte ondata allontana di molto la scialuppa. San Francesco Solano allora getta la tonaca e, prendendo in mano il crocifisso, si butta in mare, raggiungendo a nuoto la scialuppa. In quel medesimo istante, il relitto della nave, che per 3 giorni era rimasto miracolosamente sospeso sopra i flutti, affonda nell'abisso. Tornati alla riva, l'abito del santo fu trovato sull'arena, piegato e asciutto, come se non fosse stato nemmeno toccato dalle acque. Francesco aveva ritrovato i suoi compagni di viaggio, tra i quali vi erano religiosi, magistrati, soldati, uomini, donne, bambini. Erano tutti affamati. L'isola nella quale li aveva gettati la tempesta non produceva che radici e frutti selvatici, per di più quasi tutti velenosi. Il santo, allora mosso a compassione, fece ricorso a Dio con la preghiera. Poi prese dei frutti velenosi, le benedisse e li diede. E così risultarono innocui alla salute, anzi molto nutrienti. Quindi andò al lido del mare, dove si videro accorrere una grande moltitudine di pesci che si lasciavano prendere dai poveri naufraghi, e in questo modo poterono cibarsi miracolosamente per ben 2 mesi. Nel frattempo, però, come abbiamo già avuto modo di dire più volte, San Francesco non pensa soltanto ai bisogni corporali, ma anche a quelli dell'anima. Con alcuni rami fece un'umile cappella, nella quale collocò una statuetta della Madonna che aveva portato con sé. Lì radunava i compagni per rivolgere loro delle pie esortazioni, celebrando con essi le lodi della Regina del Cielo. Nella capanna che si era costruita godette di celesti visioni, e nella notte di Natale poté dire ai compagni di sventura, che scoraggiati si rotolavano per terra piangendo dalla disperazione: ringraziate Dio e la Santissima Vergine, perché la nave che attendete giungerà fra 3 giorni. Infatti così fu. Il padre Baldassare Navarro, infatti, si era imbarcato sulla scialuppa per andare a cercare soccorso in Panama, da cui fece ritorno con una nave con delle provviste, quindi poterono partire per le coste del Perù e i missionari francescani poterono finalmente recarsi in Lima, dove si trovava il convento del loro ordine. Tante vicende dolorose e prodigiose erano l'inizio dell'arduo e fecondo apostolato dell'uomo di Dio, che nulla cercava e voleva se non la salvezza delle anime e la maggior gloria di Dio. Bene, facciamo un breve stacco musicale e poi riprendiamo col racconto della missione apostolica esercitata in America dal nostro santo.
Potens in terra et in semen et
Continuiamo il racconto della vita di San Francesco Solano. Era giunto da pochi giorni nella città di Lima, come abbiamo visto, nella capitale del Perù, quando, venuto a conoscenza che nelle province del Tecuman vi era scarsità di operai evangelici, chiese di recarsi là per predicare il Vangelo. Ed era questo il principale campo di apostolato che Dio gli aveva riservato e dove Padre Francesco, emulo del Saverio, opererà tali e tante meraviglie da essere meritatamente salutato come l'apostolo delle Indie occidentali. Ecco, ricordo che per Indie occidentali si intende l'America. Il viaggio lungo e disastroso, oltre 2200 miglia di cammino, fu compiuto dal nostro santo More Apostolico, cioè alla maniera degli apostoli, piedi scalzi, senza risorsa umana, contento del solo crocifisso che teneva sempre in mano. Marciò giorno e notte per monti e per valli, lacerandosi il viso contro i rovi delle foreste, sbucciandosi i piedi contro i sassi delle montagne. Quando incontrava un convento dell'ordine sperduto in mezzo ai boschi, attorniato dalle capanne degli indigeni, si fermava per rinfocillarsi. Di notte, mentre i suoi compagni dormivano, egli pregava nella cappella, disteso per terra, con le braccia in croce, per ottenere da Dio la benedizione sul loro apostolato. Ed era consapevole, proprio alla scuola, no? Agli insegnamenti di San Francesco d'Assisi, che chi converte davvero le anime sono i frati santi che nel nascondimento offrono a Dio la propria preghiera e la propria penitenza. Contento di solo pane ed erbe, di qualche sorso d'acqua, spesso accadde che durante il lungo viaggio, per monti deserti e incolti, gli mancasse persino questo necessario sostentamento. Ma quel Dio che provvide del necessario il profeta Elia nel deserto, provvide con strepitosi prodigi anche il nostro santo e i compagni di viaggio. Infatti, una volta, fra le tante, da 4 giorni la carovana viaggiava senza trovare un semplice zampillo d'acqua, sicché si sentivano venir meno per la sete. Alcuni pazientavano, fiduciosi nell'intervento di Dio, altri invece, e queste erano le guide della carovana, si abbandonavano alla disperazione lanciando al cielo orrende bestemmie. Il santo ne fu desolato per l'offesa recata a Dio e quindi ordinò a padre Andrea d'Aguirre, mercedario, di salire a un certo colle dove avrebbe trovato un foglio di carta e lì appresso una pietra rotonda simile a una lumaca, e sotto di questa avrebbe trovato una limpida sorgente. E fu così. Tutti rimasero stupiti e i bestemmiatori confusi. Un'altra volta giunsero a un rapidissimo fiume, oltremodo gonfio d'acqua per le recenti piogge. Nessuno poteva arrischiarsi a passarlo. Anzi, una trentina di altre persone si erano accampate poco lontano dalla riva del fiume in attesa che le acque diminuissero per poterlo passare a guado e proseguire il viaggio. Padre Francesco Solano confortò tutti i presenti assicurandoli che il mattino seguente, verso le ore 9, le acque si sarebbero abbassate quasi fino al letto. E così fu. La meraviglia però fu generale e somma quando, appena giunti alla riva opposta, videro le acque alzarsi improvvisamente al livello della sera precedente, sicché tutti, riconosciuto il prodigio, resero grazie a Dio e al loro santo benefattore. Giunto quindi finalmente al campo di lavoro, dopo giorni e giorni di cammino, un altro prodigio doveva manifestare la esimia santità del servo di Dio davanti a questi popoli, pagani, e così guadagnare il loro cuore. E qual è questo prodigio? Che in soli 15 giorni apprese la difficilissima lingua del paese che altri missionari impiegavano anni per apprenderla alla meno peggio. Anzi, a questo prodigio Dio ne aggiunse un altro ancora più strepitoso, quello cioè che concesse ai suoi primi apostoli nel giorno di Pentecoste. Talvolta, infatti, avveniva che Padre Francesco parlasse la sua lingua castigliana a persone di diverse tribù, quindi diversi linguaggi, ma tutti e ciascuno udivano il santo parlare nella propria lingua materna. Si legge in proposito, nella vita più antica del santo, che un indiano che parlava una lingua sconosciuta, anche agli altri, era presso a morire senza che gli fosse potuto amministrare il santo battesimo. Il santo corre in soccorso del moribondo e gli parla nella sua lingua, lo converte e lo battezza. Con questi prodigiosi inizi il santo apostolo si diede a percorrere quelle regioni predicando ovunque con infuocato accento il Vangelo di Cristo. Talvolta parlava nelle chiese che erano state costruite, altre volte sulle piazze. Spesso teneva conferenze a gruppi di persone radunate in un luogo designato e il suo parlare era semplice, schietto, efficace, persuasivo. Trovavasi egli talvolta fra popoli selvaggi e infedeli, altre volte tra cristiani rilassati e corrotti, perché a me gli spagnoli tante volte che andavano in queste terre non davano affatto buon esempio, anzi spesso erano motivo di scandalo e di allontanamento da parte degli indigeni. Il male serpeggiava ovunque, il santo non conosceva stanchezza, non paventava difficoltà e pericoli pur di arginare il male, pur di fare del bene a tante anime infelici. L'amore di Dio gli ardeva in cuore, l'unica sua soddisfazione era quella di tutto sacrificarsi, immolarsi per il trionfo del Vangelo. Nei processi di canonizzazione si legge che il Giovedì Santo del 1593 nella città di Rioxa indisse una processione di penitenza. Mentre però la processione sfilava per le vie della città, ecco avvicinarsi un esercito di circa 9.000 indiani inferociti, i quali, simili a lupi affamati e rapaci, minacciavano di invadere la città e di depredarla. Tutti ne furono terrorizzati. Solo Padre Francesco rimaneva sereno e tranquillo. Col crocifisso in mano, incoraggia i pellegrini penitenti, quindi si reca fra gli indiani invasori, ispirato da Dio, e rivolge loro la parola nel nome di Cristo. In breve si videro tramutarsi in agnelli mansueti, si prostrarono ai piedi dell'Apostolo, deponendo le armi e chiedendo il santo battesimo. Unitili quindi alla processione di penitenza, che nel frattempo attendeva l'esito di questa ambasciata del santo, li condusse in chiesa dove li istruì tutta la notte e il giorno seguente, così che il sabato santo li battezzò e aggregò tutti alla Chiesa cattolica. Fu un vero trionfo della grazia celeste. Pensate, 9.000 indiani inferociti che improvvisamente non solo depongono le armi, ma addirittura chiedono il battesimo e si fanno cristiani. La notizia dell'avvenimento si sparse subito in tutta la regione e tanti altri infedeli, attratti dall'esempio di questa tribù, fecero altrettanto. Le conversioni erano frequenti e numerose, il nome di Padre Francesco risuonava benedetto sulle labbra dei credenti e degli infedeli, come un inviato del cielo per il bene di ciascuno e di tutti. Un giorno un indiano, da poco battezzato, prega il santo di liberare i suoi campi coltivati a grano dal pericolo delle locuste che allora ne minacciavano la raccolta. Il santo si reca sul luogo proprio al momento che un nuvolone di cavallette si era precipitato sul terreno dell'indiano, coprendolo totalmente. Il santo traccia un segno di croce, asperge con l'acqua benedetta il terreno infestato e, in nome di Dio e della Vergine, intima a quelle bestiole di allontanarsi di là e di portarsi su un monte vicino e incolto. E obbedienti, quegli animali nocivi si partono e vanno a calarsi precisamente sul luogo indicato dal santo. Quindi vediamo anche il dominio sugli animali. Oltre a questi insigni prodigi, il santo ne operò moltissimi altri, meritandosi il titolo di taumaturgo del Nuovo Mondo. Infatti, più e più volte, percuotendo la terra arida col suo bastone, fece zimpillare acqua purissima. Altre volte, minacciando con la sua corda ferocissimi tori, li mansuefece, tanto che correvano ai suoi piedi e gli lambivano con la lingua i piedi. Per lo spazio di 14 anni continui lavorò in quelle regioni e Dio solo conosce il numero degli infedeli aggregati al seno della Chiesa e dei cristiani pervertiti ricondotti sul sentiero della virtù. Padre Francesco Solano era amato e stimato come un vero padre, come un autentico santo. Le province del Tecuman e del Paraguay in quei giorni rifiorirono di una vita nuova, vita religiosa e vita civile. Perché è sempre vero che dove fiorisce il cristianesimo, vissuto con fedeltà, lì fiorisce anche la vita civile, essendo la vera vita cristiana una base, una fonte di ogni benessere e prosperità. I superiori, conoscendo l'immenso bene che il santo operava nelle lontane province, pensarono di richiamarlo a Lima, quale direttore spirituale di un nuovo convento che si stava costruendo, ma soprattutto perché la sua ardente parola e il suo attraente esempio avessero giovato alla correzione dei costumi depravati dei cittadini di quella città. Il santo obbedì, mentre i suoi numerosi figli spirituali piangevano desolati per la perdita del padre e delle loro anime. Così la città di Lima fu il secondo campo di apostolato fecondo del nostro santo. L'uomo di Dio non tardò ad accorgersi dello stato miserando in cui versavano i limani, tiranneggiati dalle passioni, dominati dai vizi più bassi e abominevoli, tanto che Lima poteva dirsi una vera Babilonia. Correva a risanarla. Ebbene, padre Francesco Solano si preparò a questa impresa con preghiere, meditazioni, aspre penitenze, prolungate astinenze. Implorò così il lume e l'aiuto di Dio. Poi, tutto infiammato del divino amore, lascia la sua povera cella e si dà a percorrere le vie e le piazze della metropoli, predicando a tutti la penitenza, minacciando i più severi castighi meritati con la loro condotta licenziosa. Insomma, sembrava un vero profeta redivivo, come gli antichi profeti che leggiamo nelle sacre scritture. Spesso entrava improvvisamente nei luoghi di pubblico ritrovo, dove la sua parola e il suo sembiante austero imponevano silenzio, facevano desistere dai giochi. Altre volte si precipitava nei pubblici teatri, scuole di corruzione, salito sul palco, tenendo in alto il crocifisso, arringava la folla, mentre attori e spettatori rimanevano impressionati e sconvolti da quell'apparizione improvvisa e inaspettata. Queste apparizioni del santo erano sempre feconde di serie conversioni, tanto che molti rientravano in se stessi e, convinti del misero stato spirituale in cui si trovavano, proponevano di mutare vita. Il santo non aveva un luogo fisso per colpire il vizio. Per recitare i viziosi allontanarsi dalla lubrica via del peccato, dipingeva loro l'enormità dell'offesa di Dio, la brevità del piacere e l'eternità del patire. Era una predicazione proprio alla scuola francescana, come San Francesco aveva chiesto nella regola, no? Ai frati, di predicare il Vangelo con brevità di discorso, insegnando le virtù e combattendo i vizi, e così faceva il nostro San Francesco Solano. Ogni chiesa, ogni piazza, ogni angolo, ogni casa, tutti i momenti erano buoni per l'infaticabile servo di Dio che novello San Paolo si sentiva divorare dalla carità di Cristo. Degna di memoria è la predica che il santo tenne in una delle principali piazze di Lima l'anno 1604. Un giorno, dopo vespro, chiese al suo superiore il permesso di portarsi in città a predicare. Il superiore, per mettere alla prova il santo, crede opportuno negarglielo. L'uomo di Dio si ritirò nella sua cella a pregare. Poco dopo, ecco il superiore comandargli di recarsi a predicare. Parte e, giunto in una delle principali piazze della metropoli, sale su di un palco elevato, tanto da essere veduto dalla folla accorsa all'annunzio della progettata predica. Senza dubbio ispirato dall'alto, San Francesco cominciò con l'intimare alla folla immediata penitenza per i tanti peccati di avarizia, di superbia e di libidine che predominavano in città, che viceversa entro 24 ore della città di Lima non sarebbe rimasta pietra su pietra perché Dio era troppo indignato a causa dei tanti peccati e disordini. Quindi annuncia: o vi convertite o tra 24 ore sarà la fine della città, la distruzione della città. Le sue parole ottennero un immediato effetto, un senso di profondo spavento invase la folla che si sentiva meritevole di quei castighi. La stessa sera si videro i sacri templi rigurgitare di penitenti di ogni classe e di ogni condizione. L'esempio di Ninive, penitente, alle parole di Giona, si rinnovava in quella sera nella corrotta metropoli del Perù, che sfuggì così al castigo annunziato dal santo predicatore. Per formarci un'idea della corruzione delle infelici città e delle ragioni che spinsero il santo a minacciare più severi castighi divini, basti ricordare che in quella sera memoranda un giovane di soli 12 anni vomitò ai piedi del confessore così gravi peccati che lo stesso confessore mai poté persuadersi che quello fosse un uomo, ma bensì un diavolo in carne. Lima pagana cambiò dunque aspetto e ritornò a essere cristiana. Trascorsi però alcuni anni, come purtroppo avviene sempre, l'infelice popolo, dimentico dei suoi doveri e delle promesse fatte e ripetute, ritornò alla vita licenziosa. Questa volta Dio mandò un richiamo attraverso una forte scossa di terremoto. Gli abitanti atterriti e pentiti corsero in folla a raccomandarsi alle preghiere del padre Francesco Solano. Questi li accolse amorevolmente, li esortò a desistere, a piangere le proprie colpe, assicurandoli da parte di Dio del perdono. E a prova di ciò, per far vedere che davvero questo segno veniva anche da Dio, comandò alla terra di traballare di nuovo e subito fu avvertita una forte scossa di terremoto, sicché anche i meno disposti si sentirono obbligati a piangere i propri peccati e a promettere seriamente di cambiare vita. Per questi fatti meravigliosi, Lima più tardi eleggerà il nostro santo suo celeste patrono. Per avere un'idea meno incompleta dell'animo di questo insigne apostolo, dobbiamo aggiungere qualche accenno sulle sue virtù, in modo particolare sulla sua pietà, che fu l'anima del suo arduo e fecondo apostolato. Un'ardente carità attinta alla continua meditazione di Gesù crocifisso fu valido sostegno nelle sue continue fatiche fra questi popoli pagani e anche fra i cristiani miseramente caduti nel vizio. Nella città di Truchiglio vi era una povera vecchietta storpia, per di più tutta ricoperta di orrende e schifosa lebbra. Da tutti era abbandonata. Padre Francesco, che vedeva nei lebbrosi l'immagine di Gesù penante, divenne il suo amoroso infermiere. Le rifaceva il letto, le ripuliva le piaghe, le portava ogni giorno il necessario vitto, elemosinando di uscio in uscio. E per di più la consolava con parole di cielo. Continuò questo pietoso ufficio finché l'infelice ebbe vita. Per i poveri, per gli ammalati, elemosinava spesso vivande e medicine che gli recava sia nei tuguri più abbandonati che negli ospedali, dove appariva sempre come un angelo consolatore dei corpi e degli animi. Si accostava ai peccatori e a qualsiasi altra persona, e con accento paterno soleva ripetere a ciascuno: amate Dio. E mostrando loro il crocifisso soggiungeva: non offendete, ma amate questo Dio che per grande amore è morto in croce per noi. E spesso gli uditori a simili esortazioni si sentivano intenerire fino alle lacrime. Emulo dello spirito di San Francesco, ogni giorno, dopo desinare, saliva sopra una collinetta vicina per sminuzzare del pane agli uccellini. E ogni volta si ripeteva lo spettacolo di stormi di alati che volavano a cibarsi ai piedi del santo. Il santo si mostrava felice e univa la sua voce ai trilli dei piccoli fratelli uccellini nel lodare e ringraziare Dio. Fu anche un abile suonatore di violino. Tante volte si servì di questo strumento musicale sia per chiamare i selvaggi alle sue prediche, sia per sfogare il suo cuore nel cantare a Dio e alla Vergine Santissima. Una notte di Natale, non potendo contenere in cuore la foga degli affetti verso il divin pargoletto, si portò in mezzo al coro e con edificante meraviglia dei confratelli salmodianti suonò il suo violino, cantò e danzò, con tanta grazia da sembrare un angelo calato dal cielo. Ma il suo violino gli era inseparabile specie nelle feste della Madonna o quando poteva prostrarsi dinanzi a qualche devota sua immagine. Infatti era devotissimo della Madonna. La parola e il canto gli sembravano infatti insufficienti per lodare la signora che, come diceva, gli aveva rubato il cuore. E perciò adoperava anche il suo violino, che sotto l'impeto dell'amore filiale emetteva note così armoniose da sembrare suonato non più da mano d'uomo ma angelica. La sua fede, il suo serafico ardore nella preghiera e nell'amministrazione dei sacramenti erano tali che spesso il santo era rapito in estasi. Nell'uscire dalla sacrestia per recarsi all'altare a celebrare la Santa Messa appariva spesso arrivato da una luce celeste, luce che lo illuminava anche durante tutta la celebrazione del divin sacrificio. In quei dolcissimi istanti il santo dimenticava la terra, il suo pensiero e il suo cuore erano talmente in Dio da sollevare in alto anche il suo corpo, per cui gli evitavano. Il Dio glorificò questo suo fedele servo, oltre che col dono dei miracoli, anche con quello della profezia e della scrutazione dei cuori. A un tale predisse che sarebbe morto con l'abito religioso. A un povero infermo predisse che non sarebbe morto dalla grave malattia che soffriva. A una certa donna che tentava di sposarsi con un indiano, mentre aveva ancora il marito vivo in Spagna, scoprì la sua nefanda pratica e la rimproverò doverosamente. A un novizio che, vinto dalla tentazione, pensava di deporre l'abito, disse a voce bassa nel lavarsi le mani mentre celebrava la messa: Fratello, non ve ne andate né lasciatevi ingannare dal demonio. E così in tante altre circostanze, quindi in cui il santo vede cose segrete, preannuncia, parla di fatti futuri. Degna di speciale memoria è la seguente predizione. L'11 novembre 1603, trovandosi il nostro santo in Truchiglio, mentre predicava, disse: Verrà tempo che quanti navigheranno per questo mare diranno: Qui un tempo sorgeva la città di Truchiglio. E aggiunse che la chiesa in cui gli stava predicando sarebbe stata sepolta sotto le proprie macerie e che una sola povera vecchierella si sarebbe salvata sotto il pulpito, l'unico che sarebbe rimasto in piedi fra tante rovine. E infatti, il 4 febbraio 1618, quindi 15 anni dopo questa profezia e 8 anni dopo la morte del santo, una terribile scossa di terremoto rovesciò e seppellì l'intera città e ogni circostanza che il santo aveva predetta si realizzò a puntino. In varie circostanze egli predisse anche il giorno della sua morte. Nel maggio 1610 fu assalito da acuti dolori intestinali accompagnati da forti febbri. La causa del male furono senza dubbio i tanti travagli sopportati per la gloria di Dio e per il bene delle anime, le aspre penitenze che ne avevano logorato la vita. Padre Francesco si era completamente immolato per la causa del Signore, l'ora dell'eterna ricompensa e dell'eterno riposo era ormai vicina. Ogni cura suggerita dalla scienza era inefficace. Il santo paziente visse ancora 2 mesi circa con l'unico sostentamento di un po' di acqua zuccherata, perché tutto ciò che mangiava rigettava, per cui l'unica cosa che riusciva a sostenere era un po' di acqua con un po' di zucchero. Pensare che i medici invece gli avevano dato pochi giorni, ecco, invece per ben 2 mesi così sopravvisse. Il suo superiore un giorno gli fece animo, ricordandogli la non lontana festa della Porziuncola, era il giorno del gran perdono d'Assisi. Ma il santo paziente rispose che più vicino e più prossimo era il giorno del suo grandissimo giubileo, cioè la festa di San Bonaventura, che egli chiamava col nome di padre e per il quale nutriva una speciale devozione. L'eroico malato vedeva nella luce di Dio, infatti, il suo giorno giubilare, precisamente nella festa del Serafico Dottore. Intanto si preparava come sanno prepararsi gli amici di Dio. La sua mente era sempre assorta in pensieri di cielo, mentre le sue labbra mormoravano con frequenza le belle giaculatorie Sit nomen Domini benedictum, cioè sia il nome del Signore benedetto, Lauda anima mea Dominum, cioè loda o anima mia il Signore, Voce mea de Dominum clamavi, cioè la mia voce si innalza a Dio, verso Dio. Ricevette per tempo il santo viatico con tali trasporti di pietà da intenerire i presenti. Quindi il giorno 12 luglio gli fu amministrata l'estremunzione e nei due ultimi giorni della sua vita apparve più vegeto nel corpo e ilare nell'anima. Il giorno prima di rendere l'anima al creatore, dopo una lunga e profonda contemplazione, all'improvviso, come destato da un lungo sonno, pronunziò le parole di Davide: Laetatis suminis quae dicta sunt mihi. Io sono rallegrato per quanto mi è stato detto, annunciato, cioè a significare che la certezza, la sua imminente partenza per il cielo. Infatti, il giorno dopo, 14 luglio 1610, festa del serafico dottore San Bonaventura, come aveva annunciato, pronunciate le parole glorificato sia il Signore, incrociò le braccia sul petto e serenamente espirò. Aveva 61 anni di età. L'arcivescovo di Lima e il viceré vollero essi stessi portare il feretro al sepolcro, tanto era la stima che avevano di lui. La pietà dei fedeli fu tale poi che per ben 4 volte si dovette rivestire il cadavere, rimasto quasi nudo, per l'indiscreta devozione dei fedeli che, attratti dal profumo che il suo corpo emanava, tagliavano pezzettini dell'abito per tenerseli come reliquie. Vi fu persino un uomo che, volendo baciare i piedi del santo, tentò di strappargli un dito con un forte morsicone e dalle ferite zampilò vivo sangue, nonostante fossero già passate 24 ore dalla preziosa morte. Il Dio glorificò il suo servo dopo la morte con strepitosi miracoli, tanto che Clemente X lo dichiarò beato e finalmente, il 27 dicembre 1726, Benedetto XIII lo ascrisse solennemente nel catalogo dei santi, assieme al beato Pellegrino Laziosi dei Servi di Maria e al beato Giovanni della Croce dei Carmelitani Scalzi. In vita, il santo aveva amato ripetere queste parole: Dio sia glorificato, glorificato sia il Signore. Sono anche le ultime parole che pronunciò prima di morire e che possiamo dire riepilogano tutta la sua vita, tutta la sua esistenza fu un Dio sia glorificato. La gloria di Dio fu l'unico movente dei suoi pensieri, dei suoi desideri, delle sue azioni anche più infime, come anche delle opere più prodigiose. Possa questo sublime movente essere anche il nostro. Bene, allora chiediamo a questo grande santo di aiutarci a saper offrire ogni istante della nostra vita, ogni nostra preghiera, ogni nostro sacrificio, ogni nostro lavoro, per la gloria di Dio, come lui stesso ci ha insegnato. Prima ancora che le parole valgono gli esempi e che le grazie per il prossimo si ottengono nel nascondimento, nella preghiera nascosta, nell'offerta silenziosa dei nostri sacrifici. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco Solano prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.